Buonasera ragazzi, ma Nico è veramente scoppiato.
Caro Antonio, il lungo lavoro primaverile si fa sentire in modo impressionante, quindi arriva la necessità di sostare un po' ai
anche
box.
L'età, anche l'età.
Che poi insomma, diciamolo Franci, non è che sia proprio in ferie, perché comunque prima mi ha chiamato per capire se Benassi si sapeva quando aveva rinnovato, fino a quando.
Non ce la fa, non ce la può fare, non ce la può fare. È questa condizione, Antonio, di insofferenza perenne, no? Perché poi c'è il calciomercato, quindi bisogna rimanere sul pezzo, ma riposarsi fa fatica a trovare l'equilibrio. E invece, caro Antonio, io ti voglio portare, visto che appunto però al di là di tutto ci sono alcune situazioni che restano assolutamente in stand-by. Intanto voglio ricordare quelli che sono gli ultimi due aggiornamenti, soprattutto per le milanesi. L'Inter che ribadisce ancora una volta la non intenzione di ascoltare offerte per Romelu Lukaku, e il Milan che invece oggi, come ci ha raccontato poco fa anche Antonio Vitiello, direttore di Milan News, oggi ha avuto il primo incontro con l'agente di Kessi per iniziare a mettere nero su bianco il percorso per la firma di questo benedetto, maledetto, che dir si voglia, rinnovo. E allora da qui voglio ripartire, Antonio.
Kessi chi c'ha di procuratore?
George Atangana, quindi diciamo che non rientra all'interno di quella cerchia di calciatori che ha procuratori abbastanza ingombranti, ecco, mettiamola così. Ecco, e ti voglio chiedere, Antonio, il rinnovo di Kessi, quanto a tuo avviso rappresenta un punto di non ritorno per il Milan che verrà? Cioè, quanto il Milan deve, a tuo avviso, insistere affinché vada in porto questo rinnovo?
Totalmente, è un giocatore fondamentale e l'ha dimostrato in questo anno e mezzo, ha fatto una crescita incredibile. Che fosse forte l'avevamo visto già nell'Atalanta, ma credo che nel Milan si sia perfezionato in maniera proprio tecnicamente, proprio come stare in campo, come personalità. Quindi credo che il Milan su questo non dico non può sbagliare, perché secondo me non ha sbagliato neanche con gli altri. Io la vedo sempre su questa linea, anche perché bisogna capire poi la trattativa di Donnarumma prima che fosse arrivata a parametro zero, come l'hanno articolata, come è stata fatta. Bisognerebbe capire anche quello, quando ovviamente lui aveva ancora 3 anni di contratto, parli di rinnovo, se magari non ti porta a rinnovare o ti porta al parametro zero, poi magari poteva essere venduto, ma questo è un altro discorso. Quindi Cialanoglu ovviamente parlava 1 milione, insomma Cialanoglu dovrebbe anche ringraziare il Milan, perché insomma grazie a Milan si è rivalutato proprio nel periodo del lockdown, dove lui, guarda caso senza tifosi, ha reso molto meglio rispetto a prima. Ma questo è un giocatore importante, l'Inter ovviamente ha fatto un buon acquisto, ma su che sì credo che non possa sbagliare, nel senso che credo che troveranno una soluzione, anche perché il giocatore ripeto è un perno fondamentale del centrocampo del Milan, anche se Tonali può anche crescere, insomma anche il fatto che Tonali si sia anche abbassato l'ingaggio è tutto dire, insomma vuol dire che il Milan in questo caso sta lavorando con dei criteri, anche con una mentalità secondo me giusta, che fa capire al giocatore che quando magari hai fatto un'annata non positiva ci sta che tu ti possa anche ridurre l'ingaggio, che quando magari i giocatori fanno annate strepitose e vogliono l'aumento c'è anche il risvolto della medaglia, secondo me. Quindi su che sì siamo nell'ordine di idee che il Milan troverà secondo me l'accordo.
Ecco Antonio, io rimango sempre su questo tema, te lo voglio porre in un'altra ottica, cioè fino a dove deve spingersi il Milan, forse anche in senso simbolico, cioè dopo degli addii a costo zero così importanti come appunto parlavamo di Donnarumma, di Cialanoglu, fino a quanto può spingersi secondo te il Milan? E fino a quanto
perché
non
sì.
può esatto, fino a quanto non può spingersi un po' per, come dire, non cancellare la logica che c'era dietro a questi due mancati rinnovi, non so se mi sono spiegato.
Ma sì, si parla di cifre sui 5,5, 6 milioni. Io penso che sì, insomma, è un giocatore, ripeto, importante, forte, ma se andiamo a vedere poi il curriculum non è che abbia vinto coppe o campionati europei e mondiali, ma non lo dico per sminuirlo assolutamente, un giocatore che ripeto è cresciuto tanto, però mi sembra una cifra molto congrua, e anche secondo me 8 milioni a Donnarumma era una cifra congrua, visto i 6 milioni che guadagnava prima. Lì poi si va su dei parametri diversi, anche su situazioni diverse, però mi sembra che sì, a meno che si torna sempre lì, magari trova il Paris Saint-Germain, il City o chi per loro, ma in Italia non credo che possa trovare, forse anche qualche società europea, diciamo un contratto che gli possa garantire i 6 milioni di euro. Oggi bisogna che tutti si mettano nell'ordine delle idee che sono cambiate certe valutazioni. Anche perché che sì, mi sembra sia un abbia 25 anni.
Sì, esatto. Sì, sì, sì.
Quindi è nel pieno della sua maturazione calcistica e professionale. Ma mi sembra che sia un contratto, poi non so per quanti anni, ma sai, sappiamo poi gli anni contano relativamente, secondo me. Però mi sembra sia un contratto dove il Milan vuole investire ancora di più su un giocatore che grazie al Milan è cresciuto. Cioè, bisogna anche tenere presente che il giocatore va in una squadra, poi ci mette del suo, ma anche c'è una società, un allenatore che ti fa anche crescere e ti fa arrivare a queste cifre.
Antonio,
secondo me sono congrue.
Antonio, ti voglio un attimo portare anche sulla Juventus, perché ovviamente, così come per tutte le big del nostro calcio, anche la Juventus si trova in una fase di sostanziale impasse per quanto riguarda il mercato. Da un lato c'è Locatelli, dall'altro l'eventuale Caio Jorge per quanto riguarda l'attacco e il futuro, a maggior ragione. Come, Antonio?
Un ragazzo forte.
Non c'è dubbio, e proprio su questo la prospettiva su cui mi sembra la Juventus si stia muovendo, al netto poi di quello che sarà il risultato di questa stagione, però mi sembra quello ancora una volta di riuscire a anticipare le altre sul guardare al futuro. È un'impressione sbagliata?
No, ma diciamo che la famosa ricapitalizzazione, la seconda è importante, sui 400 milioni di euro, è la dice lunga di come può ripartire la Juventus, perché tanti, giustamente tutti, visti insomma i risultati ultimi, visti anche la difficoltà a livello economico, visti anche i contratti, anche lì si ritorna al solito discorso, con dei contratti importanti poi diventa un problema nei bilanci. E quindi però questa ricapitalizzazione fa sì che è ripartita, e mi sembra sia ripartita valutando molto degli aspetti su giocatori giovani, questo la dice lunga. Poi credo che l'arrivo anche di ritorno di Max Allegri sia proprio improntato sul fatto che, oltre a un discorso diciamo tecnico-tattico, rappresenta anche una nuova proposta anche a livello manageriale, cioè il tecnico all'inglese.
Ecco, hai nominato Allegri, secondo te cosa intendeva quando ha detto che vuole un Ronaldo più maturo, in sostanza?
Come?
Quando ha detto che voleva un Ronaldo più maturo, cosa intendeva?
Ma questo non lo so, Max a volte è sempre un po' anche la battuta su Bonucci che rappresenta proprio il toscanaccio di Max.
Infatti, no? Guarda, Antonio, prima con Fabrizio Biasin ho detto che secondo me su Allegri a volte c'è quasi una barriera linguistica e culturale, perché ma capire le battute anche, dei toscani, vedi, non è semplice.
Sono arrivati allenatori che dal punto di vista comunicativo, secondo me, non dico ci faranno divertire, ma apriranno anche queste situazioni proprio a un dialogo, a delle conferenze stampa, e magari non sono sempre così banali.
Senza dubbio.
Ne gioverà tutto il nostro movimento. Max è uno di questi. E quindi, tornando al discorso di Ronaldo, più maturo, che forse nell'ultima stagione magari aveva anche intravisto che magari non c'erano le premesse per poter fare grandi cose. Non lo so, è una mia impressione. Perché potrebbe essere l'ultimo anno, nel senso che per dare un qualcosa in più, se ce ne fosse bisogno, perché io ho sempre ritenuto che non è stato mai un problema Cristiano Ronaldo alla Juve, nonostante, anche basti vedere il range dei gol che ha fatto anche quest'anno, pur essendo una stagione fantastica quella della Juventus ultima. E quindi poi il ritorno di Allegri rappresenta anche per lui, non dico una certa sicurezza, ma un allenatore che è molto pragmatico, nel senso che sa come gestire i grandi campioni e anche più campioni possibili, ma non perché Pirlo non lo sarà, lo diventerà sicuramente, perché lo ritengo, secondo me diventerà anche un bravissimo allenatore, però nella stagione che è successo non aveva questa opportunità, non poteva neanche farla, per la sua inesperienza. E quindi il ritorno di Max Allegri è anche in virtù, secondo me, anche di Ronaldo, e come lui potrà poi gestirlo, e questa sua uscita di essere più maturo per dare ancora di più, se ne ce ne fosse bisogno, diciamo anche un messaggio anche alla squadra, secondo me, di riflesso.
Anche perché, Antonio, sempre a proposito di riflesso, diciamo così, un leader non solo tecnico ma anche caratteriale, da un lato deve magari anche sapere accettare delle volte in cui è costretto a riposare perché l'allenatore vuol fare altre scelte. Beh, e su questo Ronaldo insomma è sempre stato molto insofferente.
Forse era questo, a Real Madrid, con Zidane, gli ultimi anni aveva proprio fatto questo tipo di gestione, no? Poi insomma vicino aveva giocatori anche di un altro livello, ora diciamo la tutta. Cioè, no che la Juve non ce l'abbia, però insomma Real Madrid, Benzema, Kroos, Modric, insomma, ecco, poteva essere anche gestito come giustamente l'ha gestita la grande Zidane. E in questo, ripeto, il ritorno di Allegri va su questa linea.
Antonio, dall'altro lato, per un Ronaldo che magari dovrà provare a evolversi, mi sembra che anche dalla conferenza stampa siano emerse parole talmente tanto al miele su Paolo Dybala che a questo punto mi sembra che il rinnovo sia quasi inevitabile, vedendo anche come molto spesso anche in risposte che magari partivano da lontano poi finivano sempre su Dybala. Si ha la sensazione che sia davvero lui il centro del progetto dell'Allegri bis? Non so se l'hai vista anche te così.
Ma c'era stata qualche piccola situazione quando Allegri allenava Dybala e lui ha sempre detto magari Dybala deve giocare in un modulo proprio confacente alle sue qualità, che potrebbe essere 4-3-1, che poi può essere 4-4-2, insomma ora i numeri sono
sì
quelli.
Sì certo, conta poi insomma.
Questo credo che anche perché Dybala delle volte l'ho visto giocare sulla fascia, perché poi sono giocatori che ovviamente sono talmente bravi che si trovano anche la posizione da loro, nel senso che tu dai delle indicazioni, come lo stesso Cristiano Ronaldo, insomma sono giocatori che nella posizione se la trovano anche loro, hanno talmente un'intelligenza calcistica che l'allenatore conta, sì, però poi insomma in campo e loro se la vanno a cercare la posizione in questo senso. Quindi per me ecco il ritorno di Allegri proprio va su questa linea, per proprio gestire anche un Cristiano Ronaldo che Dybala, che a detta di molti l'anno scorso forse qualche problema l'hanno avuto, però con Allegri secondo me potranno coesistere bene.
A proposito di posizioni in campo, Antonio, mi sposto in orbita Inter e ti voglio chiedere se Nathan Nandez è il papabile sostituto di Hakimi, cioè quello che è il papabile sostituto di Hakimi, è il giocatore giusto per quelle che sono le intenzioni tattiche dell'Inter.
Per sostituire Hakimi?
Sì, perché questo sta passando.
Non credo Nandez possa fare l'Hakimi, non ha le caratteristiche. Si può adattare, Nandez è un centrocampista, poi può giocare sì sulla fascia, ma trovare un'altra Hakimi diventa molto difficile. E quindi no, Nandez lo vedo come centrocampista a tre, come gioca l'Inter ora anche con Simone Inzaghi, però posso dire Hakimi, si parlava di Bellerin, dell'Arsenal, che hanno queste determinate caratteristiche che possono giocare soprattutto con la difesa a tre. Ecco, quindi per esempio non so se Simone Inzaghi possa aver cercato Lazzari, che non è Hakimi, però si può un po' avvicinare per, diciamo, per quelle che sono le caratteristiche del ruolo di una difesa a tre, di un esterno a tutta fascia che si può fare anche nella fase difensiva, ma la fa per modo di dire. Poi con i tre difensori dell'Inter la fase difensiva diventa diciamo un dettaglio per gli esterni, diciamo, di centrocampo, capito? Perché con De Vrij, Skriniar e
Bastoni,
e Bastoni insomma, e con il portiere, il Conte negli ultimi due mesi, tre mesi si è basato molto su, questi, sì, su questo blocco difensivo, poi era portato anche al centrocampo, quindi Nandez lo vedo più come centrocampista.
Antonio, in queste prime uscite c'è stato ovviamente, insomma, per quel che vale l'appuntamento con le amichevoli estive, però personalmente sono sempre rimasto molto intrigato dalle scelte di Maurizio Sarri. Hai citato Lazzari ad esempio nel vederlo terzino destro in una difesa a 4, la curiosità anche di rivedere Felipe Anderson in un attacco a 3, magari se alla fine riusciranno anche da un punto di vista di motivazione a ritrovare il vero Correa, riportarlo un po' alle origini di quella che è stata la sua carriera come esterno a sinistra in un attacco a 3. Cioè, la sensazione è che se
tempo,
esatto, cioè se Maurizio Sarri trova però la chiave, può veramente uscire un gioiellino dalla sua Lazio. Se così non fosse, puntini però.
Sappiamo quelle che sono. La Lazio negli ultimi anni con Simone Inzaghi, che doveva essere, vi ricordate, il famoso traghettatore del
dopo Bielsa,
poi
certo,
ha fatto quello che ha fatto, con successi, vittorie, coppe, piazzamenti Champions, valorizzazione dei calciatori. E quindi questo credo sia il top per una società, per un allenatore così. Sarri lo stesso, perché ricordiamo Sarri a Napoli, quando arrivò di Jorginho, e Goulam e Koulibaly erano ovviamente motivo di contestazione a parte della tifoseria e anche degli addetti ai lavori. Invece lui li ha rivalorizzati e abbiamo visto poi un Napoli stellare, pur non vincendo niente. E questo un po' la dice lunga come il calcio a volte magari ti dà in certe situazioni, però non ti toglie. E anche perché aveva una Juventus incredibile. E quindi nella Lazio ci vorrà del tempo, perché Lazzari, dicevi tu giustamente, ma anche Lazzari in nazionale quando Mancini l'ha provata a 4, ma che problema l'ha avuto? Perché? Perché bisogna avere il tempo. D'altronde Sarri a livello difensivo, mi ricordo anche nei ritiri del Napoli, se facevano 2 ore della meta ne faceva 2 ore e mezzo, 2 ore e 40, perché dedicava veramente 30, 40 minuti, un'ora proprio su tutti i movimenti difensivi. Quindi se gli danno del tempo, e credo di sì, perché se prendi Sarri il tempo glielo devi dare, perché cambiano veramente filosofia, io credo che veramente possa, anche perché qualche giocatore dovrà ancora arrivare, e quindi la Lazio era già forte e secondo me si potrà togliere le soddisfazioni. Ora che se si arrabbia durante le partite di tiro è normale, perché già da ora deve affrontare la nuova mentalità, però la squadra è forte.
E poi Antonio a breve ritroverà anche Immobile.
Poi se rimane Correa, Felipe Anderson è un giocatore che insomma non si sta bene, è uno che ti può veramente fare, diciamo, è il chiesa della Lazio, dagli strappi, ti a campo aperto, soprattutto nel 4-3-3 quando poi devi saltare l'uomo, ha bisogno di questi giocatori e lui è uno di questi. Quindi poi con gli arrivo credo di 2-3 calciatori in più, insomma la Lazio diventa una squadra che si gioca i primi 4 posti, perché in partenza c'è Inter Juve, gli altri giocano o per il campionato o per arrivare in Champions, ma questo è un fatto predominante anche negli altri campionati, anche nelle società importanti estere. Oggi arrivare tra i primi 4 non è fondamentale, è l'obiettivo primario. Dopo poi quello che è successo in questi ultimi tempi con il Covid.
Antonio, quasi arriva prima arrivare in Champions che puntare alla vittoria dello scudetto in Italia. Cioè poi se si entra in Champions e si vince lo scudetto, tanto meglio.
Sì, certo, è così. Ma il Manchester United in ultimi anni ha fatto questo, ragazzi. Eppure Manchester United era prima a livello proprio di merchandising, marketing.
Sì, sì, basta mondo. Vedere anche il mercato ora, no? Sancho, Varane.
Due anni fa Maguire, 90 milioni, insomma roba che se veramente uno ci pensa dice, ma insomma,
meglio non pensare,
un quadra, però si vede che lavorano in tal senso, perché per loro poi arrivare in Champions League è una priorità assoluta. Se poi vincano la Premier, ok, e in Italia poi dopo 9 anni di Juve l'Inter ci è riuscita, perché insomma Juventus qualcosina ha sbagliato e l'Inter aveva un allenatore che ha puntato poi solo su quello dopo l'eliminazione della Champions, dell'Europa League, e aveva anche la squadra, perché poi insomma conta anche una grande squadra. Quindi oggi è primaria, è fondamentale, insomma, vedi il Napoli, nonostante tutto il Napoli ha preso un allenatore che veramente può puntare ad arrivare in Champions, perché poi qualche ridimensionamento è normale che il Napoli lo debba fare, ma credo che il mercato, poi magari voi lo sapete meglio di me e anche Nick che non c'è ma è sempre vigile, credo da dopo Ferragosto ci saranno i colpi veramente importanti. Senza adesso dubbio. È ancora una fase di stallo secondo me.
Sì. A proposito di chi deve lottare per la Champions, Antonio, c'è credo la Roma. Ti vorrei chiedere come la vedi, e te che insomma a centrocampo qualcosa l'hai saputo fare per rimanere stretti, che ne pensi dell'idea di Mourinho di mettere sulla lista dei cedibili Villar, che insomma questa notizia si è diffusa nelle scorse ore. Vorrei un tuo commento a proposito di questa scelta.
Super protagonista con Fonseca.
Se è anche legata al modulo, perché insomma si sa che Mourinho fa un 4-2-3-1. Però prego Antonio.
Ma se ovviamente c'è Cristante, un giocatore come Mourinho, mi fate di vedere come al Manchester Matic, non se lo ricordate, praticamente
certo.
Molto
sì,
forte. Sì. Tempi sì, ma ovviamente più sulla fase di interdizione, anche di rilancio. Via è un giocatore molto tecnico, poi se dovesse arrivare Ciaca, allora insomma per Via diventerebbe un problema. Poi ovviamente c'è anche Veretout, che ricordiamo ha avuto uno strappo brutto, però Veretout è sempre un giocatore che veramente nel centrocampo a 2 è uno che fa anche gol, quindi è molto importante. Quindi è un giovane interessante, ma credo che voglia già, secondo me la squadra già pronta Mourinho, no? Nel senso, poi rientra Zaniolo, è un giocatore che può fare più ruoli, Mkhitaryan ha fatto pace dopo la vita del Manchester, è un giocatore tatticamente tra i più forti che c'è, ma soprattutto secondo me se Dzeko ritorna veramente il Dzeko e fa un anno alla Dzeko, la Roma può anche loro essere protagonista per i primi 4 posti.
Antonio, poi alle spalle della Roma, ripensando all'anno scorso, c'è un universo ad oggi, insomma, abbastanza...
Avanti, ragazzi.
Sì, poi ci arriviamo, però prima Antonio, dal Sassuolo in giù, se si ripensa un po' a quello che è stato l'anno scorso, di fatto ci sono state pochissime conferme in panchina e ci sono ovviamente dei progetti che devono assolutamente ripartire in un modo o nell'altro, penso alla Fiorentina, penso al Torino, però c'è anche ad esempio delle necessità impellenti, l'Udinese che deve trovare delle soluzioni offensive dopo la partenza di De Paul. Si parla un
però
po' poco delle...
Francesco, vedo, scusami,
vai.
Che è noto soprattutto che, vedi, anche la Fiorentina sta facendo le prime amichevole per capire, far capire a Italiano la rosa come è messa per poi agire a livello di mercato. Questa non so se è una strategia dovuta al fatto un po', credo, economico con la Fiorentina, insomma,
non solo la Fiorentina, Antonio, in questo
ma
senso.
Tanti fanno così, questo vuol dire che c'è una situazione ancora un po' di, insomma, forse l'aspetto economico, visto insomma il Covid e quant'altro, stanno valutando un po', diciamo, anche per capire se prima le uscite e poi le entrate, insomma, stanno valutando questo, credo,
ma è giustissimo questo. E infatti in questo senso io pensavo, Antonio, anche alle genovesi, no, di cui si parla sempre poco, però la Sampdoria l'anno scorso, un po' tra singoli che hanno fatto una stagione bellissima, e tu li hai visti da vicino anche all'Europeo, penso a Damsgaard.
Sì.
Mi sembra che abbia una rosa comunque per poter essere la mina vagante della stagione, anche senza Ranieri, che un po' di punti indotte se li portava.
Beh, lui, Ranieri, gioca un allenatore strepitoso, perché secondo me è anche meno diciamo così, esaltato per quello che ha fatto in carriera, considerato secondo me meno appunto di come secondo me ha fatto, perché insomma non per l'Estere, ma anche a Valencia, Fiorentina, Cagliari, Parma, diciamo anche in Francia ha vinto il campionato, quindi mi sembra un allenatore che è stato secondo me poco considerato, e quindi alla Sampdoria lo stesso, perché e poi è uno dei pochi insieme ad un altro, è Allegri, che come vede lui in panchina i cambi, lì è una dote che non è che l'alleni, ce l'hai, e lui è uno di questi, quindi ha fatto veramente molto bene la Sampdoria, l'ha presa l'anno scorso, ha fatto quello che doveva fare, quindi da Versa è un allenatore diverso, è un gioco di parole, ma insomma la rosa non è male, anche perché stanno lavorando, hanno preso Fagiano come direttore sportivo, è rimasto Osti, e poi insomma il presidente Ferrero mi viene da ridere, sembra uno così, no, che lo vediamo, ma sotto sotto è uno che insomma si vede che ha delle intuizioni,
e soprattutto Antonio si circonda, al netto, io la penso come te su Ranieri, io non l'avrei mai mandato via, però rispetto ad altri presidenti si circonda di persone che sanno di calcio, poi che le faccia magari lavorare
bravo,
a volte in condizioni anche un po' particolari, questo è un altro discorso. Però su questo credo non ci siano dubbi.
Ed è questa la base che purtroppo a volte in alcune situazioni dice, ma come, c'hanno tanti soldi, i giocatori sono bravi, come mai non vanno bene? Perché le figure dietro sono fondamentali. Torno alla nazionale, Mancini ha fatto un capolavoro, ma chi aveva come staff, come diciamo direttore, come team manager, la chicca è stata poi l'ultima di Gianluca Vialli, che l'ha proprio inserito durante anche il periodo più brutto della sua malattia, questo la dice lunga di come lui ha creato. Sì, si parla di nazionale che non ce l'hai giornalmente, però è lo stesso, quindi per creare proprio tutte quelle situazioni, perché poi i giocatori stessi lo sanno, io ho fatto il calciatore, quindi tu lo sai, ti ne accorgi, ti rendi conto con chi ha a che fare, con chi puoi parlare di calcio, non solo dell'allenatore, ma chi ti sta vicino, e questo è lo stesso. Fondamentale nel calcio di oggi, quando dicevo io c'è l'allenatore, quello in seconda, sto, e il direttore sportivo, sto. Ora le figure sono aumentate, a volte però, e chiudo, le figure di un certo livello hanno fatto grande calcio, per alcune società, per alcune persone magari possono sminuire la loro figura, e questo credo che è un fatto che forse loro non se ne rendono conto, è una risorsa.
Torno un attimo sul mischione dietro la Roma, come l'abbiamo chiamato, per chiederti del Verona, che insomma è una società in cui hai scritto pagine di storia calcistica, come lo vedi questo nuovo ciclo di Francesco, e allo stesso tempo come vedi chi è appena uscito da Verona per andare a Torino, quindi Ivan Juric, questa doppia valutazione?
Ma Juric, sono rimasto un po' sorpreso perché lui aveva firmato un contratto di 3 anni, mi ricordo una delle ultime partite si arrabbiò molto nel post partita, poi dopo 3 giorni vidi una sciarpata con tifosi e compagnia mia. Quindi ero sicuro che, poi parlando tempo fa, andai anche insieme nel mese di aprile, andai proprio a Verona a parlare con il direttore sportivo. Fu una giornata veramente interessante, il mondo Verona che ovviamente mi sta sempre molto a cuore, e quindi c'erano tutte le premesse per proprio far ripartire, continuare un progetto che aveva visto in due anni un cambio proprio di mentalità, di valorizzazione dei calciatori, di risultati, di calcio. Verona bene o male, insomma, è una piazza che piace il calcio vero. E sono rimasto sorpreso di essere al Torino, alcune dichiarazioni, però questo fa parte un po' del nostro mondo. Di Francesco ripercorre per adesso il modulo tattico, e questo la dice lunga. Un allenatore che dopo due anni non belli si ripropone in una piazza per dare una continuità a livello tecnico-tattico, questo credo sia importante. Poi ovviamente durante l'anno può anche cambiare, però è quello, insomma, l'obiettivo, per poi far sì che questi calciatori abbiano la possibilità di mettere in mostra le proprie qualità. È una società che mira alla salvezza tranquilla, pronti via, se poi fa come Juric si possa trovare di soddisfazione, però non so se può puntare all'Europa. L'anno scorso a un certo punto, non so se magari è arrivato alla salvezza talmente con tante giornate si hanno calati, io non ci credo, infatti lui si arrabbiò per questo, però magari bisognerà capire poi il mercato cosa arriverà. Il Francesco però ha una grande motivazione, e poi ripeto, riproporre il modulo tattico che lui è sempre basato sul 4-3-3 o 4-2-3-1 vuol dire che anche lui riparte con una mentalità diversa.